Leggiamo insieme nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti dal 46 al 52. La storia del cieco più noto, Bartimeo. La Bibbia ci dice che poi giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli, con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù, il Nazareno, si mise a gridare e a dire, adesso alzò la voce per rendere l'idea, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse. Ma Bartimeo gridava ancora più forte. Non vi spaventate. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù fermatosi disse, chiamatemelo. Chiamarono il cieco, dicendogli, coraggio, alzati, ti sta chiamando. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse, che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose, gli disse, Rabbunì, cioè maestro mio, che io recuperi la vista. Gesù gli disse, vai, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante il cieco recuperò la vista e seguiva Gesù per la strada. Dio è lo stesso. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Voglio sottolineare con un evidenziatore immaginario che ognuno di noi prende in mano questo passaggio. Il cieco gettato via il mantello. Balzò, si mise in piedi e andò da Gesù. Sottolinea con me nella tua mente. Bartimeo, gettato via il mantello, si alzò e raggiunse Gesù. Il titolo di oggi è Non ne ho più bisogno. Ho voluto richiamare la vostra mente fin dalla grafica. C'è la mano di un mendicante, c'è la mano di un elemosinante, di un clochard, con qualcosa scritto si intravede sul cartone, ti prego aiutami. Dobbiamo immaginare Bartimeo un po' come un moderno senza tetto che chiede l'elemosina, soprattutto nelle grandi città. Si vedono di solito vicino le stazioni ferroviarie o altrove, si vedono persone che non hanno nulla, che chiedono l'elemosina, che vivono di quello che il passante possa donare, qualche moneta, qualche spicciolo. Ci sono anche artisti di strada che tirano a campare così. Qualche giorno fa vedevamo in centro a Perugia con mia moglie un bravissimo chitarrista che utilizzava come cassetta proprio la custodia della chitarra, la custodia aperta, e chi voleva poteva lasciare un'offerta, poteva dare un contributo, un'elemosina, possiamo dire. Il mantello che Bartimeo getta nella Bibbia rappresenta lo status, la condizione socio-economica di una persona. Il mantello, adesso ve lo faccio vedere, il mantello era l'indumento più esterno, un po' come il giubbino, la giacca, il cappotto, per noi oggi, in base alla stagione. Il mantello era l'indumento più esterno. Si può un po' rimpicciolire, tornando alla prima immagine. È così, ok, la vediamo in parte, ma vediamo quello che è necessario. Allora, alla vostra sinistra c'è l'indumento più intimo al tempo di Gesù, tunica di lana o di lino. Prima immagine, questa coppia sulla sinistra. Parte centrale, abbiamo l'indumento intermedio, sovratunica, cosiddetta, frangiata per gli uomini. Gli uomini avevano questo capo intermedio con le frange che pendevano. Probabilmente quella donna dice: se riuscissi a toccare solo il lembo, l'estremità della veste di Gesù, sarò salva. Sta facendo riferimento a queste frange che nell'uomo pendevano. E poi c'è la nostra attenzione, si focalizza adesso soprattutto su questo. Tutto a destra, vedete il mantello, nell'uomo in questo disegno è rosso, nella donna è verde, in alto vediamo sulla destra persone comuni. In basso invece ci sono un uomo e una donna ricchi. Cambia il genere, cambia lo stile, il mantello è un po' diverso, ma c'è questo capo esterno. Ok, Bartimeo prende il suo mantello, adesso non ci serve più l'immagine, Bartimeo prende il suo mantello e lo getta via. Questa cosa non è irrilevante, non è secondaria, ve l'assicuro, perché? Perché questo mantello, fatto di lana, con un'apertura per la testa, per le braccia, indossato largo, questo mantello per Bartimeo era praticamente tutto. Questo mantello per Bartimeo era ogni cosa. Il mantello che Bartimeo, il cieco di Gerico, getta via quando Gesù lo chiama, era la casa, era la coperta, era il portafogli. Il mantello per Bartimeo era la postazione di lavoro, era, possiamo dire, la licenza per elemosinare. Bartimeo prende il suo tutto e lo getta via. Quella del mantello è una chiarissima immagine di quello che io ho fatto il giorno della mia salvezza. E come hai fatto tu, credente in Cristo? Il mantello di Bartimeo è un'immagine di tutto ciò a cui noi volontariamente rinunciamo, che mettiamo da parte, che mettiamo via. Quando Gesù fa il nostro nome, egli ti chiama, vieni. Bartimeo aveva gridato due volte, nonostante avessero provato ad azzittirlo, ad abbassare l'audio. Bartimeo aveva detto: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quella di Bartimeo è un'affermazione che ci dà l'idea di un riconoscimento nazionale. Parlando del popolo ebraico, perché si sapeva che il Messia sarebbe stato un discendente di Davide, appartenente alla famiglia reale. Il Messia era anche re, era un erede al trono per gli ebrei. Allora Bartimeo innanzitutto riconosce in Gesù, Yeshua, Signore e salvezza. Gesù, questo è il significato del nome Gesù, lo dicevo anche prima, quindi la salvezza è proprio scritta, impressa nel nome di Gesù, a livello grammaticale possiamo dire, ma soprattutto a livello spirituale, perché Gesù è il Salvatore mandato da Dio per Israele, per il mondo, per chi crede in Lui. Gloria al Signore. Ora, poi segue una dichiarazione di Bartimeo più personale. Dopo aver detto: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, cioè ho bisogno perdutamente di te. Bartimeo chiama Gesù maestro mio, maestro mio. Il mantello non serve più. Dal momento che Gesù chiama Bartimeo, egli non ha più bisogno del suo principale strumento per mendicare, per elemosinare. Quando Bartimeo si libera dal mantello, sta facendo una dichiarazione coraggiosa, sta dicendo: io non avrò più bisogno di chiedere l'elemosina. Quando Bartimeo getta via il suo cappotto, la sua giacca, che usava anche come cestino per raccogliere le monete dei passanti benevoli, quando Bartimeo fa questa cosa, sta dicendo: io non ho più bisogno di dipendere dagli altri, dipenderò soltanto dal Signore. Quando Bartimeo getta via il mantello, sta dicendo: il Signore sta per guarirmi. Questa è fede, non trovi? Questa è fede in azione. Queste sono fede e opere che camminano insieme, come dovrebbe sempre essere secondo l'insegnamento biblico, particolarmente nel Nuovo Testamento. Vi ricordate, l'Apostolo Paolo sottolinea il valore della fede perché è per grazia che veniamo salvati. L'Apostolo Giacomo, in maniera complementare, parla dell'importanza delle opere, delle azioni che accompagnano la vera fede. Bartimeo è un esempio eccellente di fede e opere insieme. Gesù, io credo in te, lo dico, la mia bocca lo proclama, la mia lingua lo grida, ma io mi alzo, getto via il mantello perché so che tu mi guarirai. Io ti chiederò guarigione e tu me la concederai. Dio è potente. Credi in ciò in cui dici di credere. Credi in colui di cui parli. Bartimeo ha Gesù nella bocca, ha il Messia sulle labbra, ma crede veramente. Questo mantello non mi servirà più. Immagina quel mantello come poteva essere ridotto. Immagina quel mantello dopo non so quanto tempo di vita da elemosinante. Quel mantello doveva essere polveroso come le strade dell'epoca. Bartimeo viveva in una città di passaggio, Gerico. Gerusalemme era la destinazione di Gesù, dei suoi discepoli e di tanti altri, evidentemente. Poco dopo il racconto di questa storia della guarigione del cieco Bartimeo, c'è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ci sono i preparativi per la Pasqua ebraica. Mi collego adesso al messaggio numero uno di oggi, che vi invito ad ascoltare. Non l'ho detto appositamente, mi sono sentito spinto a fare così. Nel primo messaggio, i più attenti avranno notato che non ho detto una cosa molto importante. Che dico adesso? Così vi ascoltate il primo e il secondo. I messaggi di oggi sono abbinati. Cosa non ho detto in rapporto alla Pasqua ebraica? Non ho detto due cose importanti. La prima cosa su cui non mi sono soffermato nel primo messaggio è che le erbe amare mangiate dagli ebrei celebrando la Pasqua del Signore erano il ricordo dell'amarezza della schiavitù. Non ho anche detto che non è un caso che proprio quando ci sono i preparativi per la Pasqua ebraica, a Gerusalemme, Gesù con i suoi discepoli, da ebrei, si preparano a celebrare la Pasqua del Signore. I discepoli dicono a Gesù: dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua? Dove mangeremo la Pasqua quest'anno? Il ricordo di quello che il Signore aveva fatto per gli ebrei in Egitto, liberandoli dalla morte, dal giudizio e dalla schiavitù. E Gesù dà delle disposizioni: andate lì, scegliete quella sala, eccetera, eccetera. E lì Gesù con i discepoli celebrano la Pasqua ebraica. Nella celebrazione di quella che chiamiamo ultima cena, che coincide con la Pasqua ebraica, vediamo la giunzione, la cerniera tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Quello che era stato profetizzato attraverso l'istituzione della Pasqua ebraica, quell'agnello sacrificato, si adempie perfettamente in Gesù Cristo. E c'è un adempimento perfetto non solo quanto al contenuto, al significato della festa ebraica della Pasqua, che Gesù rappresenta, ma anche nei tempi. Anche nei tempi, perché vi sembra un caso che proprio mentre si sta celebrando la Pasqua ebraica, Gesù dice: prendete il pane, ecco il pane, lo spezza, parlando del sacrificio del suo corpo dato per i discepoli, e poi prende il vino. Non lo dice Esodo 12, non si parla del vino, ma è un'usanza sopraggiunta. E da quel vino, dalla tavola della Pesach, della Pasqua ebraica, Gesù prende il simbolo per parlare del suo sangue versato per la salvezza di noi tutti. Gloria al Signore, il nostro Salvatore Gesù. Questa gente, questa folla, stava andando a Gerusalemme per i preparativi per la Pasqua ebraica. E mi fa riflettere anche questo, che Bartimeo, quando viene guarito, Gesù gli chiede: cosa vuoi che io faccia per te? Signore, voglio la vista. Gesù guarisce Bartimeo, egli finalmente può vedere. Cosa fa Bartimeo? Si aggrega a questo viaggio verso Gerusalemme per celebrare la Pasqua e poterla celebrare finalmente. Non so quanto Bartimeo fosse consapevole di tutto questo, ma per poterla celebrare in maniera nuova, come preannuncio di quello che il Figlio di Dio avrebbe fatto, presentandosi come Salvatore, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Bartimeo avrebbe potuto dimenticare l'amarezza della sua condizione, un po' come le erbe amare. Bartimeo finalmente vive una svolta meravigliosa nella sua vita. Bartimeo finalmente non è più un mendicante, ma è una persona autonoma. Bartimeo non è più colui che chiede l'elemosina, colui che vive di sorrisi, di pietà degli altri, di qualche spicciolo, di qualche mancia, di qualche atto di benevolenza. Bartimeo è un uomo che segue Gesù, colui che ha radicalmente cambiato, trasformato la sua vita. In quel mantello io vedo anche qualcosa di pratico che Dio mi chiede di fare oggi, chiede di fare anche a te, a ogni ascoltatore. Vogliamo oggi gettare via qualunque cosa rappresenti il passato senza Cristo? Hai il coraggio di fare quest'atto di fede, di ubbidienza? Hai il coraggio oggi di fare come Bartimeo e di dire a te stessa, a te stesso: non ne ho più bisogno? Io ho pensato per esempio alle bugie. C'è chi pensa di non poterne fare a meno. C'è chi non riesce a vedere la propria vita senza le bugie. A Pasqua si doveva mangiare pane azimo. E l'Apostolo Paolo parla degli azimi della sincerità e della verità. Noi vogliamo mettere da parte ogni strategia, ogni mezzuccio con i quali abbiamo forse campato, vissuto fino ad oggi. Vogliamo mettere da parte quegli schemi mentali, quello che forse ci è stato tramandato, ci è stato insegnato di sbagliato, in buona o in mala fede, dai genitori, da coloro che per noi sono stati e sono dei modelli di insegnamento, di vita. La parola di Dio lo dice tramite l'Apostolo Pietro, di mettere da parte quello che ci è stato tramandato, usanze, abitudini, ragionamenti, modi di fare che Dio non tollera. Via il mantello. Via il mantello dalla mia vita. Via il mantello dalla tua vita. Tutto quello che non fa parte di un nuovo inizio con Gesù Cristo. La Bibbia dice: via da voi ogni amarezza, ira incontrollata e sottinteso, clamore, litigiosità. Via da voi, dice la Bibbia, ogni parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Via tutto questo dalla vita di un credente. Via da te tutto ciò che non è lo strumento di Dio per il tuo bene. Via da me, via da te quello che gli altri ti hanno suggerito di fare e che pensi che sia indispensabile. Basta mendicare amore, mendicare sorrisi, conforto, aiuto. Come Bartimeo vogliamo dare la più bella svolta alla nostra vita. Gesù, entra tu nella mia vita. Signore, io voglio seguirti. Ti ho chiesto la vista, Signore, per vederti. Ti ho chiesto la vista, Signore, per vedere dove vado, per seguire la tua strada, per andare dove vai tu. Questo è il senso della richiesta di Bartimeo. E non vi sembri qualcosa di inutile, di superfluo, quello che Gesù chiede? La domanda di Gesù è specifica, è di una saggezza perfetta, divina. Bartimeo, cosa vuoi? Cosa vuoi che io ti faccia? Ti potrà sembrare non solo scontato, ma addirittura fuori luogo, che Gesù chieda a un cieco: cosa vuoi che io faccia per te? Ma il Signore sa sempre quello che fa, è vero? Il Signore sa sempre quello che dice e cosa chiederci. Il Signore entra nello specifico e dice a Bartimeo: tu cosa vuoi? Il Signore lo sta dicendo al mio cuore, al tuo cuore oggi: tu cosa vuoi? Troppe volte diamo la colpa agli altri, troppe volte diamo la colpa al contesto, all'ambiente, a quello che ci hanno detto di fare, di dire, alla nostra formazione. Il Signore ci fa una domanda diretta, personale. Il Signore oggi chiede a noi tutti: tu cosa vuoi? Tu cosa vuoi? Cosa vuoi che io faccia per te? Signore, io voglio vedere. E abbiamo validi motivi per pensare che nel momento in cui Gesù dice a Bartimeo: vai, la tua fede ti ha salvato, si compiono due miracoli: la vista fisica e la vista spirituale. Il Signore è il Dio dei miracoli interiori. Il Signore è in grado di compiere miracoli di guarigione fisica. Amen. Il Signore è l'Onnipotente. Non ne ho più bisogno. Non ne ho più bisogno. Ci sono persone che sono accumulatori patologici. Ci sono persone che non hanno il coraggio di buttar via niente. Non so se ne conoscete qualcuna di queste persone. Forse un pizzico o tanto lo siamo un po' tutti per certe cose, qualcun altro per altre cose. Ci sono cose che abbiamo difficoltà a buttare, e riconoscilo. Forse non hai le tare di altri, ma hai le tue tare. Ci sono cose che non vogliamo abbandonare, di cui non vogliamo liberarci. Bartimeo è lucido, sa quello che deve fare. Questo mantello del mendicante non mi serve più, perché ho trovato in Gesù il mio Signore, la mia vita, la mia guida, il mio Maestro, il mio Re, il mio Messia, colui che doveva venire. Tu l'hai trovato? Hai trovato in Gesù tutto questo? Perché quando tu trovi in Gesù tutto, puoi fare a meno di tutto il resto, perché il Signore diventa il tuo tutto. Amen. Voglio lasciarvi con una foto, anzi con due foto. Regia, grazie. Allora, scoprirete il senso di questa specie di canyon, di questo torrente, di questo fiumiciattolo. Che cos'è? Siamo in Israele. Che cos'è questo canyon? Si definisce wadi o wadi. Sono dei torrenti stagionali. Quando piove tanto, deserto del Negev, altri deserti in Israele, ma non solo, piove tanto e si vengono a creare questi torrenti che poi scompaiono nelle stagioni in cui c'è siccità, in cui non piove più per parecchio tempo. Ora, perché questo? Vediamo anche l'altra immagine. Perché voglio che vi stampiate questa foto qui e qui? Quando nel libro di Giobbe leggiamo: getta l'oro nella polvere, l'oro d'Ofir, cioè l'oro più ricercato, della migliore qualità, tra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro. Quando leggiamo quel brano, per fiume intendiamo questo. L'amico di Giobbe, Elifaz, dice qualcosa di molto importante, che vale per me oggi, che vale per la tua vita. Il Signore sta dicendo tramite questo amico di Giobbe: Giobbe, e Dio fa il tuo nome, Dio sta parlando a te personalmente, se tu getti l'oro migliore, più ricercato, più costoso, diremmo 24 carati, se tu rinunci a quello che per te è il meglio, da cui non pensi di non poterti separare, lo getti dove non potrai recuperare quella cosa, quindi una scelta radicale, definitiva, allora l'Onnipotente diventa il tuo oro. Tu getti via il tuo oro, quello che per te è prezioso, di cui pensi di non poter fare a meno, in quel momento il Signore diventa il tuo tutto. Amen. È per me questo messaggio. È per te? A cosa devi rinunciare? A cosa di sbagliato davanti a Dio devi rinunciare? Per amore suo, ma per amore tuo? Fai questa scelta. Fai questa scelta. Rinuncia al male, rinuncia al compromesso, rinuncia a colui o alla situazione dalla quale dipendi morbosamente, in maniera malata. Il Signore vuole diventare il tuo tutto. Gesù vuole essere tutto per te. Gesù vuole essere per te il tuo sostenitore economico, provveditore, come per Bartimeo. Il Signore vuole essere la tua guida nel viaggio. Il Signore vuole essere per te il tuo scopo di vita. Il Signore vuole essere il tuo capofila, colui che segui ogni giorno. Il Signore vuole essere il tuo salvatore, colui che ti guarisce, colui che ti conforta. Il Signore vuole essere il tuo tutto. E quando il Signore è il tuo tutto, tu trovi tutto in Lui. La Bibbia dice che in Gesù Cristo, in Lui, abbiamo tutto pienamente. L'Apostolo Paolo dice a una chiesa bambina, a una chiesa immatura: ma voi litigate? Ma tutto è vostro? E voi siete di Cristo? E Cristo è di Dio? Amen. Perché litigate? Se avete tutto, se avete il Signore, c'è da litigare, c'è da fare storie, c'è da rimarcare: io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono d'Apollo. Ma che, avete bisogno di un leader spirituale al quale ispirarvi e di cui diventare discepoli? Sta dicendo qui la parola di Dio. Voi avete tutto. Se non hai Gesù, non hai niente, pur avendo tutto a livello terreno, a livello umano. Ma se hai Cristo, puoi non avere nulla a livello umano, ma hai davvero tutto. Amen. Gesù ha detto che vale se uno guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima. Cosa darebbe uno in cambio della propria anima, della propria salvezza? Fai come Bartimeo, per favore. Imita a livello personale il gesto di questo ex cieco mendicante, di questo ex barbone, di questo ex clochard, possiamo dire. Imita il suo gesto di fede e di ubbidienza al Signore. Getta via il tuo mantello, getta via la tua religiosità, getta via i tuoi schemi spirituali, senza i quali, pensi, non c'è vero cristianesimo, non c'è vera fede. Getta via quelle usanze, quelle consuetudini, quel modo di dire, quel modo di rispondere, quel modo di vivere che non è secondo quello che Dio ti vuole insegnare e far vivere. Ho ascoltato una volta la testimonianza di una coppia, credo sia una testimonianza unica nel suo genere. Problemi di droga lui, problemi di droga lei, simpatizzanti della fede evangelica. In un certo giorno, che ha coinciso con il primo giorno di viaggio di nozze, una storia incredibile. Gli amici avevano loro regalato qualche bustina per farsi durante il viaggio di nozze, per sballarsi. E che amici! Io non li chiamerei amici. Anche loro, tossici. Questa coppia, trovando Cristo, hanno preso quelle bustine in un atto di fede e di rispetto verso il Signore, l'hanno gettata nello scarico del water, hanno tirato lo sciacquone ed è iniziata una nuova vita in Cristo Gesù. Vedi, Bartimeo è una storia attuale, ancora oggi. Cosa devi gettare via? A chi devi rinunciare? A cosa devi rinunciare? Dio te lo mostrerà. Se tu sarai disposta, se tu sarai disposto a fare pienamente la sua volontà, che è il meglio per la tua vita.